quindi te lo chiedi e pertanto è molto anche richiesto. Comunque, gli ho detto, l'importante è che tu ci sia la settimana prossima, perché allora sì che sarebbe un bel problema, in quanto, come avete potuto vedere, c'è il ricordo nel centenario della nascita di Primo Levi e sarà lui a tenere questo ricordo, con ci sarà anche la proiezione di un filmato che era stato realizzato qualche anno prima che Primo Levi morisse e che è Ritorno ad Auschwitz, e proprio racconta questo momento in cui Primo Levi fa questo viaggio in pullman verso il lago dove aveva patito. Vi porto i saluti anche del presidente dell'Istituto Stefano Vivuti e del direttore Federico Melotto, che per impegni non hanno potuto partecipare. Vi ricordo brevemente i due prossimi appuntamenti che si svolgeranno qua. Martedì ci sarà la presentazione di un libro di una partigiana e poi appunto sabato ci sarà questo incontro per Primo Levi. Un ulteriore incontro, e ce ne sono molti in questo periodo, sarà mercoledì 23 alle 17.30 in Biblioteca Civica, dove sarà presentato un libro su un trasporto che arriva a Mauthausen, da Roma a Mauthausen. Adesso il titolo non me lo ricordo.
Elementi indesiderabili, perché era
questo. Elementi indesiderabili. Biblioteca Civica 17.30. Prima di dare il benvenuto ai nostri ospiti, sapete che uno dei miei ritornelli preferiti è quello di ringraziarvi e di salutarvi. Ringraziarvi per il vostro contributo, sempre passivo, che date con la vostra presenza e con il sostegno morale e ideale a quelli che sono gli intendimenti dell'Istituto e anche a quelli che vogliono iscriversi e dare il loro sostegno materiale a quella che è la nostra attività, che come potete vedere è piuttosto cospicua. Adesso a questo punto non mi resta che salutare i nostri ospiti, ringraziarli della loro presenza, ringraziare Bartolomeo Costantini, che è stato ospite da noi qualche anno fa e che anche lui ha seguito le vicende del lager di Bolzano e pertanto è un grande esperto di quel momento della deportazione italiana, soprattutto politica, che riguarda anche molti veronesi. E un benvenuto, un ritorno, era qualche anno che mancavi, però Costantino, no, non è che noi non ti chiamiamo, è tu che non ti sei proposto. Costantino Di Sante è un amico, è venuto parecchie volte, quando abbiamo fatto anche quel viaggio della memoria ci siamo incontrati con lui, che ci ha illustrato bene i luoghi dove abbiamo attraversato. Pochi minuti fa, insieme con Bartolomeo, sono andati a trovare una persona che era proprio in quei luoghi che lui ci illustrava, che non mi ricordo più.
Carlo Guglielmo Bassani.
No, lei è Servigliano, ma la Certosa, come si chiamava, dove nella chiesa la Certosa che lì era.
Terra Monti di Tarsia.
No, era veramente la Calabria. Forse dici via o Bisaglia.
Sì, forse era quello. Ah. Ma comunque era il
la Badia
di Chiastra, dove Antonio si era seduto sul trono dell'abate priore. Costantino ci ha illustrato il luogo dove erano detenuti e dove questa signora Carla Viterbo Bassani era stata prigioniera, internata e poi era riuscita fortunatamente a fuggire. L'opera che viene presentata e che potete acquistare e che ce ne sono delle copie disponibili, è un libro che si aggiunge a altri libri che sono stati scritti sul lago di Bolzano, ma sicuramente ha dei risvolti completamente nuovi e soprattutto dal titolo ci dà la comprensione su cosa verte la ricerca di Costantino, cioè sui criminali, su chi erano i comandanti, i capola, tutto il servizio di sicurezza. Un'opera importante che dà un ulteriore contributo a una conoscenza che si crede ogni tanto, ma ormai si sa tutto, e invece no, invece si trovano sempre nuove fonti, nuovi documenti, e questo lo ringraziamo. Allora vi ringrazio ancora della vostra partecipazione e cedo la parola a Bartolomeo Costantino.
Grazie. Sì, Costantino mi aveva chiesto, mi sento in parere, di presentare questo libro che io definisco senz'altro magnifico, molto bello, molto ricchissimo. Consiglio di leggerlo, non faccio il promotore insomma a fuori Costantino, ma siccome l'ho letto già nelle bozze nello scorso autunno, ma averlo nelle mani è un altro piacere insomma, no? Sono qui come socio dell'AMPI, dell'istituto, ma anche se sono qui non è per particolari meriti che non siano quelli di avere avuto qualche ruolo nel processo che è scaturito dalla conoscenza di quei fatti di cui avremmo negli anni fine anni 90, alla fine del millennio, del secolo e del millennio. Sono passati 20 anni da quel processo che si celebrò 55 anni dopo.
Chiedo scusa perché non so perché non si vede. Aspetta. Un attimo solo perché proviamo quando ripartire, dovrebbe ricaricare. Che se sei in live
direziona a 55 anni dai fatti, celebrò in quest'aula del Tribunale Militare, che fu poi l'aula anche della Corte Militare d'Appello nell'anno successivo, in cui furono ricordati e celebrati.
Aspetta, no, mettiamolo allora, c'è qualche problema quando si mette.
Abbiamo recuperato all'ultimo momento un computer.
Beh, ecco. Segniamolo così, perché se si fa tutto schermo non so perché sta.
Ah, va bene, dai. Dai, però è stampa, dai. Devi muovere, l'ho sentito se era. Compare? No.
Proviamo.
Va bene, comunque. In quell'aula appunto fu celebrato il processo
molto vicino.
Era iniziato da le indagini di volte. Non farò a celebrare ancora una volta, a ricordare, pardon. Non sarò ancora una volta a ricordare la storia di quel processo di cui ho parlato altre volte in questa sede. Qui siamo qui per parlare del libro di Costantino, che ha portato una messa di conoscenza enorme rispetto a quello che conoscevamo allora, sparisce.
No, ma al di là del video c'è un problema di audio.
Di audio? Allora bisogna allontanarsi. E se parlassi senza microfono?
È meglio.
Va bene? Se parlassi. Il collegamento è difettoso il collegamento. Magari volta per volta, non so. Vabbè. Allora, sentiamo, devo parlare cercando di contemperare le esigenze, non troppo vicino, non tenerlo vicino. Allora, fu un processo che aveva avuto una notevole rilevanza nella stampa anche straniera, del Canada, della Germania, del Canada da cui proveniva l'imputato. Spero che lo vediate adesso. No, sì. Compare ora?
Ecco, adesso non va a apparire, vai. Carica, c'è un problema di collegamento. No?
Sì. Purtroppo ci siamo serviti di un computer di fortuna, anche se bellissimo. Ma
non è il computer, ma è il collegamento.
Vabbè, comunque parleremo senza le immagini che avrebbero aiutato. Questo è l'imputato di quel processo, uno degli imputati che riusciamo a individuare, a trovare e portare a giudizio, portando davanti al tribunale la procura che allora dirigevo, portò avanti al tribunale militare. Ci dovrebbe essere un posto per Vittorio Bassani, non so se era stato riservato, ma niente, è arrivato un po' tardi.
Diamo una sedia. Un attimo, togliamo la sedia. No.
Vediamo se la macchina si mette in funzione. Che devo fare? Ribattere qui per comparire o no?
Adesso c'è, però vai e viene.
Sì, allora, cerchiamo di riprendere un po'.
Signor, forse tenerlo così in alto mettendoci qualcosa.
Comunque, tolto l'audio, tolto il video, sentite, qualche contatto. Che proviamo ad accendere?
No,
la riaccendo.
Se riaprire il...
C'è anche un pin per favore, la parola, la password.
Rete, dimmi la password. Così la rete è segreta. Alta voce.
Deputato Michael Seifer, come forse sapete, è senz'altro un caporale delle SS, autore.
Devo alzare un po' la voce perché
è imputato di una serie di omicidi commessi nel lago di Bolzano, per i quali fu condannato, come condanna che non fu soltanto platonica come è stato in tanti altri casi, ma effettiva, perché richiesta di estradizione dal Canada, il giovanotto, ormai 80enne, fu estradato in Italia e espiato all'ergastolo fino alla fine dei suoi giorni in un carcere italiano. L'imputazione era straordinariamente ricca, molto lunga, un catalogo di nefandezze, come dissi nella requisitoria, perché la procura era ben diretta e fui io a rappresentare la cosa in quel processo. Indagini molto complesse, lunghe, per la necessità di ricostruire i fatti a distanza di 55 anni, sentire testimoni sopravvissuti, ed una è recentemente mancata, la carissima Maisa Scala, torinese, teste fondamentali in quel processo. Portato a giudizio per questi 18 18 omicidi, fu condannato per ritenuto responsabile per 11 omicidi, e condannato all'ergastolo, che è effettivamente espiato, confermato in appello del secondo grado e in Cassazione nel terzo grado. Tra queste imputazioni, e qui ci colleghiamo un pochettino agli 80 anni del 1938, delle leggi antiebraiche, di quella specie, di quella vera e propria guerra agli italiani, anche stranieri di religione, confessione ebraica, scatenata in quegli anni, nell'anno 38, negli anni 38 e 39, dal governo italiano, il governo fascista, e di propria iniziativa, sì, certamente per cedere alle lusinghe dell'alleato d'Oltralpe, di Hitler, per farsi belli di fronte al tedesco, per rinforzare i collegamenti, però leggi antiebraiche veramente infami per quello che produssero, i danni che produssero in diritti e in vite, come sapete benissimo, e qualcuno qui potrebbe testimoniare meglio di me. Sapete che per quelle leggi anti-ebraiche fu imposto dal 1938 la posizione su tutti i documenti di Stato civile della scritta di razza ebraica. Qualcuno mi dovrà spiegare che cosa sia la razza ebraica, non l'ho ancora capito adesso che ho compiuto gli 80 anni. E conosco la razza bianca, la razza scura, nera e così via. Vabbè, di razza ebraica. E fu un'invenzione, il razzismo scientifico, del fascismo fu una invenzione, perché sapete che in Italia non vi era una tradizione di forte antisemitismo come quello esistente che sono in Polonia, in Ucraina, nella Germania stessa, sicuramente erano state manifestazioni, ma non così programmate. Fu invece il fascismo, il fascismo a inventare il razzismo. Le due signore che abbiamo viste nel certificato d'anagrafe del comune di Verona, ovvero una madre e figlia, Giulia Leoni e Augusta Voghera, sua figlia, furono due delle vittime individuate nominativamente da parte di noi magistrati del Ministero e con una sentenza emessa poi dai giudici competenti. E madre e figlia ebrei. L'imputazione, questa qui, se la leggete, è la prima, 15 febbraio 45, e nel libro abbiamo trovato tutti i riscontri, perché Costantino, adesso vi dirò dopo, ha trovato tanto un sacco di importantissime documentazioni ascrivibili già all'immediato dopoguerra, quando furono sentiti dai militari alleati, inquirenti, furono sentiti i responsabili del lager, quelli che erano rimasti. Augusta Giulia Leoni e sua figlia Augusta Voghera, uccisi in maniera atroce, insomma, da parte di questi criminali. Seifert e il suo complice, cosa sai, non abbiamo mai trovato. E quella fu, ripeto, l'effetto di questa guerra agli ebrei con quella serie di leggi, una potenza di fuoco incredibile, insomma, decreti legge approvati senza discussione, senza porre fiducia, senza discussione, senza emendamenti, insomma, da un Parlamento che era una farsa di Parlamento, che tra l'altro mi ha ricordato, se non sbaglio, Michele Sarfatti recentemente, si autosciolse il Parlamento approvando una di queste leggi, convertendo in legge uno dei decreti legge. Sapete che il più ignobile forse di quei decreti fu quello del 5 settembre, l'espulsione dalle scuole degli alunni, degli studenti di razza ebraica e di religione di confessione ebraica e anche dei docenti e così via. Non mi tratterò altro perché parleremo di Costantino. La guerra agli ebrei era stata preparata, come sapete pure, col manifesto, il famigerato manifesto dei 10 professori razzisti, di cui, e non soltanto questo manifesto, 10 illustri docenti, insomma, di antropologia e così via, sociologia e così via, eccetera. Nonché dalla stampa, che conoscete anche tutti, credo, la rivista La difesa della razza, che uscì il primo numero nel agosto del 38, continuando, aizzando all'odio, proprio una vera e propria educazione all'odio. Quindi il libro che oggi ci presentiamo, appunto, dico, apporta una serie importantissima di nuovi documenti, di nuove testimonianze, per raccolte sia in Italia, nella Crisi Centrale dello Stato, sia negli Stati Uniti, dove a Washington c'è il NARA, l'Archivio Nazionale, l'amministrazione del report degli archivi nazionali, dove sono stati ritrovati da Costantino e da altri studiosi questi documenti di cui allora non conoscevamo, perché sapete, il magistrato deve concentrare le sue forze sulla individuazione dei fatti, è uno storico del processo, ma non è uno storico di professione. Ciononostante, tuttavia, riusciamo a individuare le prove, raccogliere le prove per condannare all'ergastolo per 11 di quegli omicidi. E la ricchezza di questo libro, tra l'altro, ha portato a me, se è possibile, esprimere anche un po' di emozione, perché tre delle vittime per cui fu condannato il Sizer non erano individuate nominativamente. È stato Costantino a darci i nomi, tanti anni dopo, nell'anno dopo il processo, Alberto Nilsim, questo è il capo di imputazione, vedete, da persona non identificata, è Alberto Nilsim, 15 anni, ammazzato da Sacra, nonché Giuliano Marras, ucciso per aver tentato la fuga, nonché ancora l'operaio Francesco Rella, di 23 anni. E quindi adesso formerei a Costantino Di Sante, dopo questa, spero non lunga, introduzione, alcune domande, sollecitando anche i presenti a porre domande se ne avessero da proporre. Perché chiederò a Costantino come mai la storia del lager di Bolzano è stata rimasta sconosciuta, direi quasi, no? Se non forse ai tecnici, perché noi sapevamo, di fatto, non avevamo le prove e la individuazione del soggetto, l'intraccio del soggetto. Come mai questo silenzio per tanti anni, per 30 anni praticamente, perché le indagini sono iniziate per 40 anni, negli anni 80-90 abbiamo finalmente. Perché questo silenzio per tanti anni? Quali rimorsi avevano gli italiani per aver occultato questo processo per tanti anni?
Bene, grazie Bartolomeo. Io prima, se sei d'accordo, vorrei innanzitutto salutarvi, se mi sentite bene, vero? Volevo salutarvi e ringraziare naturalmente l'Istituto Storico, Roberto Bonente, per questo invito, ma soprattutto l'ANED e Tiziana Battiana che mi ha contattato per questo incontro, perché questo libro è frutto anche del sostegno dell'ANED nazionale, l'Associazione Nazionale Deportati, l'AMPI naturalmente, l'AMPI e tutte le istituzioni che sono presenti in questa sala e in particolare anche alcuni amici che, come è stato detto, conosco da diversi anni e i quali abbiamo fatto alcune esperienze, diciamo, di conoscenza appunto di campi fascisti, perché io mi sono occupato in particolare appunto di internamento fascista. E quindi so bene che c'è stata una grande rimozione anche del quello che possiamo chiamare un arcipelago concentrazionario nel nostro territorio. Oggi sappiamo tante cose che fino a 20-30 anni fa non conoscevamo, sicuramente per quanto riguarda Bolzano, il processo che tu hai portato avanti con tanta tenacia ha riaperto sicuramente una discussione, ha riaperto una curiosità, una ricerca, ha dato dignità e giustizia per quello che si poteva fare, naturalmente, perché persone che sono state uccise sappiamo bene che hanno sofferto, non forse, però, ecco, un minimo di giustizia, condannando in particolare Sagra, che avete visto. Perché questa grande rimozione? Questa rimozione fa parte, e poi magari cercherò di illustrarlo facendo vedere alcune immagini di quei documenti che ho trovato, una rimozione che non parte dall'altro ieri, parte già da questa foto, che è una foto che io ho rintracciato negli archivi militari italiani. È stato detto, una parte, la documentazione proviene da Washington, ma una parte importante, cioè quella che mi ha fatto scartare la Montla, io occupandomi di campi fascisti, scavando per, diciamo, altre ricerche, mi imbatto un fascicolo Bolzano Gries e dentro questo fascicolo trovo questa foto. Perché è una foto straordinaria? Foto straordinaria perché fino a poco tempo fa conosceranno le foto del campo fatte da un valente fotografo che era stato anche lì nel campo, no? Pedrotti di Bolzano, dopo la liberazione. Questa è l'unica foto per oggi, speriamo che ne vengano fuori altre, del campo in funzione, perché è dell'8 agosto del 44. E ci fa vedere un personaggio che si vede poco. Teniamo questa configurazione perché non vorrei che saltasse nuovamente, no? Non potrei, ci vogliamo provare a metterlo a tutto schermo?
Ecco,
non
sai.
Torna indietro. Teniamo così. Che la tecnologia ci aiuta, è anche vero che sono fatte tante conferenze senza slide, però in questo caso mi sono molto utili perché voglio stare. Allora, sì, no, volendo si può andare su presentazione e mi metti a tutto schermo, però è importante che.
No, progettazione, presentazione.
Dalla diapositiva.
Sì.
La seconda, dalla diapositiva corrente, quella, sì.
Ok. Se salta speriamo di no, speriamo di no. Okay. vediamo che tempo. Allora, questa foto è dell'8 agosto del 44, vi dicevo perché è una foto straordinaria, innanzitutto perché è l'unica fino ad oggi conosciuta del campo in funzione e poi perché all'epoca servì per inchiodare un personaggio che qui vedete, che è il secondo, che si chiama Albino Colonia, detto da tutti gli internati nel campo la Carogna. Queste foto furono rintracciate a casa di Albino Colonia, che è un personaggio fondamentale, mi ha permesso di ricostruire alcuni passi della storia del campo di concentramento di Bolzano, che erano rimasti sullo sfondo, oppure chiarire alcuni buchi, mettere in luce alcuni buchi che prima non erano così chiari, anche se devo dire che dal lavoro di Dario Menegoni, presidente nazionale dell'ANAS, sicuramente conoscete, che poi ha lavorato molto su questi temi, ad altri naturalmente dell'associazione, a Giovanni Tomazzone, un libro che è uscito ultimamente, a lavori fatti anche dall'archivio storico di Bolzano, comunale di Bolzano, quindi tante cose per fortuna già le conoscevamo. Certo, c'erano alcuni buchi da tappare, inoltre fino adesso giustamente ci siamo occupati della storiografia, in particolare delle vittime, ripeto, giustissimo. Io ho cercato di guardare il campo attraverso le storie e le biografie dei carnefici e seguendo quella pista sono riuscito a trovare alcune informazioni che prima non avevamo. Torniamo ad Albino Colonia. Chi è questo Albino Colonia? È un sudtirolese di Bressanone, anche se la sua famiglia è nata, diciamo, in Austria, poi naturalmente si trasferisce a Bressanone, serve anche l'esercito italiano. Dopo l'8 settembre opta, diciamo, per la Germania, quantomeno si mette a disposizione anche per opportunismo per gli occupanti e fa il muratore, viene assoldato dal comando tedesco di Bolzano, come inizialmente come muratore poi farà una carriera importante all'interno, ecco, della costruzione del campo, perché se andiamo avanti possiamo vedere il suo interrogatorio, si arriva via. Suo interrogatorio, che vedete in alto, foglio del verbale interrogatorio di Albino Colonia.
Posso spegnere qualche luce qui?
Albino Colonia, si spengono tutte?
No, la prima di qua.
Ok, dai, perfetto. Albino Colonia, e questa è la documentazione straordinaria e nuova. Viene interrogato nel maggio-giugno del 1945. Quindi queste informazioni sono, giacevano lì nell'archivio militare dal 45, cioè qualche mese dopo la liberazione. E ci ha permesso di capire innanzitutto quando ufficialmente inizia a funzionare il campo di concentramento di Bolzano. Avevamo dei sentori che non fosse stato, diciamo, il periodo in cui Fossoli viene trasferito, poi lo vedremo a Bolzano. Però lui ci dà anche la data ufficiale, che è 15 maggio 1944, la data ufficiale. Inoltre ci dice cosa? Che lui viene chiamato come muratore già nell'aprile a lavorare la certificazione e abbiamo nella sua cartella del materiale che fu preso dagli investigatori a casa sua, come quella foto, il contratto che gli viene stipulato dal comando tedesco per iniziare la verificazione del campo, con un gruppo di alcuni antifascisti, antinazisti, carcerati, come è accaduto in tutti i campi nazisti, a iniziare da capo del campo modello, il primo che viene istituito, si usano gli stessi prigionieri, come a Mauthausen, dopo, eccetera, per verificare il campo. E lui è quello che controlla, diciamo, il capo, diciamo, di questo gruppo di di prigionieri che sono stati messi lì al campo. Perché viene aperto il campo a Bolzano? E perché si decide, il comando tedesco decide di aprire il campo? Perché ormai le carceri, come dice, sono ormai strapiene, stava iniziando anche lì una resistenza, anche se in condizioni molto difficili, vi lascio immaginare, no? Ovvie ragioni. Anche di appartenenza c'è stata l'opzione, e arriva questo tenente dell'SS Brunot, che controlla appunto che tutto venisse realizzato in tempi molto rapidi, si sceglie il posto in questa Agria dove ci sono dei capannoni militari che possono essere adattati allo scopo, e fanno i primi due padiglioni A e B. A quel punto si organizza il campo, arriva da campo di Rateno a Innsbruck, che già funzionava da diverso tempo, Georg Mott, che era il comandante di quel campo. Si sposta a Bolzano e il campo apre ufficialmente. E lui ci racconta, questa sua descrizione, anche che quel periodo è stato un periodo già molto duro, tra il quale cita anche l'avvocato Leo di Bolzano, a cui Bolzano ha dedicato una via, un ebreo che fu torturato a sangue, veniva torturato comunque anche con i cristalli di cani, cioè tutto quello che vi potete immaginare appunto di nefandezze che possono accadere in un luogo così triste. E poi dice che nel luglio arrivano i prigionieri, il 10 agosto arrivano i prigionieri di Fossoli, e quindi il campo, da campo fino a quel momento, di rieducazione politica, perché apre come campo di rieducazione politica, diventa campo di polizia e di traffico, quindi cambia completamente finalità e gestione. E Albino Colonia, di polizia e di traffico, diventa un gulag, da un campo Noel, diciamo un campo che serviva per rieducare politicamente, dove inizialmente vanno a finire anche alcuni fascisti che avevano compiuto delle infrazioni, oppure si erano, come dire, arricchiti loro al posto del fascista, perché ricordiamocelo sempre, il periodo dove l'Italia è stata più corrotta è stato il periodo fascista, ma anche i nazisti non scherzano, le SS sono delle macchine da soldi, cioè, e depredano il territorio. E anche qui c'è spesso una competizione, cioè la banda Pollastrini, alcuni di Roma, commettono le infrazioni, fanno mercimonio al posto dei tedeschi, oppure combinano qualche reato amministrativo e furono inviati al campo di educazione politica, cosa diversa da quello che accade dopo. Quando, però, che fa Colonia? Fa quello che fa qualsiasi imputato quando cerca di non addossarsi tutte le colpe. Dice che lui l'ha fatto sempre perché ha finanziato, perché aveva diciamo ormai problemi con la famiglia, che la moglie lo tradisce, quindi quando ha compiuto qualche reato oppure qualche diciamo abuso sui prigionieri, sugli internati, l'ha fatto diciamo in stato di ubriachezza. E poi dice, non ero io, come al solito rispondevo degli ordini, c'erano dei superiori, e non ho mai indossato la divisa da SS. Quella foto mi inchioda. Quella foto mi inchioda. Perché tutti poi lo ricordavano gli internati anche nelle posizioni, appunto la carogna. Questa foto mi inchioda. Cioè lui, alla fine, la foto dell'8 agosto del 44, come?
Sono le mostrine della SS?
No, l'altra, l'altra che c'era prima col berretto, con la testa da morte. Questa foto che le inchioda, cioè questo per farvi vedere in particolare il viso, perché qui purtroppo è una foto del 44, non si vede benissimo, però è lui. E infatti viene messa agli atti del verbale, dice guardate, questo è poco attendibile, sta cercando di depistarci. Inoltre cosa fa? Alleggerisce, ecco, questo materiale va preso anche con le molle, perché quelli che vengono presi cercano di discolparsi e dare la colpa agli altri. Classico. Ho obbedito degli ordini, erano gli altri responsabili, c'è sempre qualcuno, eccetera, eccetera. E se andiamo avanti, l'altra, e lui rimane nel campo, ancora un'altra, rimane nel campo, scusami Bartolomeo se ti utilizzo, rimane nel campo, viene assunto, come dicevo, nel marzo del 44, fino alla sua dismissione, fine aprile, inizio maggio del 45. Ecco perché la sua deposizione e il suo verbale del suo interrogatorio è fondamentale per ricostruire tutta la storia del campo. Insieme a lui c'è un altro personaggio importante, che è questa donna che vedete qui, che si chiama Paola Plattner, di Chiusa. Lei è stata la parte, diciamo, fondamentale in tutti i lager, cioè la parte amministrativa. Lei era la segretaria del campo, cioè quello che si occupava dello schedario, di dare il numero di matricola, di spostare, diciamo, anche tutto quello che poteva essere, chiamiamolo così, la parte cartacea, che sembra banale, ma molte volte mettere da una parte e dall'altra un fascicolo vuol dire la vita e la morte di qualcuno, per la deportazione, per le torture, per lo spostamento nelle famose celle del campo e via dicendo. E lei viene assunta il 10 maggio perché questo materiale è stato trovato all'interno, diciamo, anche della sua abitazione. C'era proprio il contratto, come per Colonia, è stato assunto il 10 maggio del 1944. Ma chi è Paula Plattner? Paula Plattner già lavorava per i nazisti. Aveva, diciamo, prestato servizio per quello che era l'ufficio che si occupava delle opzioni, no? 39, diciamo, lì si decide chi volontario per la Germania nazista e chi vuole rimanere, fondamentalmente, e sapete bene come vanno, qui si optano, e lei si occupava di schedare, quindi già aveva questo ruolo, quindi si fidano di lei, comandante del corpo d'armata nazista che sta lì nel corpo d'armata, lo sposta a Smith, la sposta al campo, perché ci vuole una persona fidata, e lei lo è, filo nazista e tutto il resto, non vi sto a raccontare le biografie che troverete nel libro. Qui la vedete in un momento in cui c'è insieme a uno dei cani lupi del campo. Ecco. E lei, anche lei racconta, ecco, grazie a queste due testimonianze, a queste due deposizioni, a questi interrogatori a cui vengono sottoposti, abbiamo una storia del campo che, come dicevi, in parte è rimasta silente, anche se questo materiale, come dice anche Benegoni in interruzione, stava lì da tanto tempo. Parlo degli storici in questo caso, non, come dicevi giustamente, non della base che si deve occupare di istruire i processi. Ed è rimasta lì, come sono rimasti poi tanti altri fascicoli che hanno guardato l'armadio della vergogna, quello che il clima di guerra fredda, poi ne parleremo anche dopo, che viene osservato nel dopoguerra, e alcuni crimini, alcuni misfatti, qui vengono, diciamo, messi silenti in armadi o negli archivi pollinosi. Naturalmente sul Tirolo c'era anche un problema di quale sarebbe stato il destino di quel territorio nel dopoguerra, quindi rimbalgare anche quello che era accaduto lì, dove c'è stato un collaborazionismo di questo tipo, cioè qui stiamo parlando di due tirolesi che hanno avuto un ruolo importante nel campo, cioè uno è quasi uno dei responsabili delle discipline e l'altro è quella che gestiva la parte amministrativa, quindi non stiamo parlando della sentinella presa che anche lui ha le sue responsabilità, magari nella graduatoria di colpe anche di responsabilità parliamo di un'altra cosa. Cosa sapevamo però della storia del campo? Questa parte qui del campo di rieducazione, questi documenti ci hanno dato delle informazioni nuove che prima sapevamo da alcune testimonianze ma non in maniera così dettagliata, a partire dall'apertura 15 maggio ufficiale del campo. E scusa, sto tornando un attimo indietro, vi dicevo, fino adesso sapevo, questo è il campo di fossili di Gatti, una foto anche questa del dopoguerra, che è il campo nazionale di deportazione politica e razziale, cioè chi ha letto Primo Levi, eccetera, anche di lavoratori coatti, via dicendo, dall'Italia è il punto di riferimento di tutte le deportazioni, sia di internati che sono già in quei campi fascisti, no? E sia di partigiani rastrellati, operai che fanno gli scioperi, ebrei che vengono catturati e portati lì, eccetera. Quindi è il campo nazionale che viene aperto per la deportazione razziale e poi diventa anche politica, eccetera, eccetera, tante cose. E da qui partono i convogli più importanti. E nell'estate del 1944 si decide, qui lo dirà il comandante, se andiamo avanti, Tito, che è il comandante di Fossoli, lo dirà anche lui che viene catturato nel dopoguerra e racconta bene perché Fossoli viene smantellato e tutto viene, il comando, quando diventa un gulag, Bolzano, si decide, quindi diventa di fatto Bolzano il campo nazionale, perché tutto il comando, a iniziare dal comandante del campo dei Fossoli, viene, e degli internati stessi, vengono trasferiti a Bolzano. E ci dice anche, diciamo, un motivo, parte lo sapevamo, perché in quel territorio, nell'estate del 44, gli alleati sono sulla linea Augusta, stanno lì vicino, eccetera, sulla linea Gotica, scusate, e quindi sono lì vicino, e quindi si decide di spostarlo appunto perché ormai non più sicuro come luogo di detenzione. Chi è Tito? Tito ha molto a che fare con questa città, perché era l'autista di William Huster, che fondamentalmente è il capo della polizia di sicurezza e del servizio di sicurezza dei tedeschi in Italia fondamentalmente, e cui comando sta qui a Verona.
Lì, al Palazzo dell'Ina.
Al Palazzo dell'Ina.
e non ci sono passati e Tito spesso viene a Verona a prendere ordini su come organizzare i trasporti, cioè, quindi c'è, e da qui partono ordini particolari. Spettoli. Quando c'è questo trasferimento, pur se su Tirolo fa parte ormai la zona d'operazione del Trapper, quindi è ormai dentro il Grande Reich, no? Sia il territorio di operazione liberale di Adolf che la Verhofstadt, come viene chiamata, la zona d'operazione appunto delle Alpi, sono due aree che sono state ormai dopo l'8 settembre inglobate dentro gli spazi del Grande Reich. E il campo effettivamente, come dicevo, nasce con un controllo da parte di Gottwald che sta a Innsbruck, però dopo questo trasferimento Willander avrà sempre di più, no, influenza su come gestire anche quel campo, attraverso poi Tito, perché Tito era l'autista di Asser, che ha avuto un ruolo però anche quando Asser si trovava in Olanda, ed è uno dei responsabili della postazione di oltre 100.000 ebrei dall'Olanda, e Asser dà a Tito anche un incarico importante per fargli guadagnare più soldi, di occuparsi di un sottocampo di deportazione di transito dall'Olanda, quindi si era occupato anche di logistica, di che gestire un campo ci vogliono gli specialisti, cioè Dachau che è il primo campo che nasce, c'è una scuola di formazione per chi, guardie eccetera, che, deve essere, che devono capire come funziona. Tito non è, scusate, tornato indietro, Tito non è Tito, come vediamo, non è un militare di carriera, è un autista che, come al solito, vicino al comando, gli dà questi incarichi in più. E il 15 marzo si trova a Fossoli e poi nell'agosto del 1944, quando tutto viene sbaraccato, col suo comando si sposta a Bolzano. Tutto chiaro. Quindi anche questo è interessante perché molte testimonianze degli internati non lo vedono quasi mai nel campo, perché lui vive in una villetta a Bolzano, vicino, e chi sarà poi il torturatore, oltre al Tino Colonia, sarà l'altro Anzaghe, che è il suo vice, ed è quello che controlla tutto l'apparato, diciamo, della disciplina nel campo. Quindi di lui hanno anche un'opinione non così crudele, pure se lui è responsabile fondamentale, cioè, anche qui è vero che lui diceva io non vedevo quello che accadeva, però sei sempre tu responsabile anche. Eppure gli alleati hanno un'opinione su di lui molto ambigua, tant'è vero che sarà stradato in Olanda e gli condannato, ma non per i misfatti accaduti in Italia. Cioè in Olanda forse per tutto quello che ha fatto nel campo di forza aveva sicuramente delle colpe più gravi, però anche qui non so. Vi dicevo, quindi la storia di Bolzano ha già questi elementi che ci offrono un panorama molto interessante e anche, se volete, nuovo. E un collegamento dopo il trasferimento di Tito del comando stretto con questa città, molto stretto. E se andiamo avanti, ecco, l'altra cosa straordinaria di documentazione nuova straordinaria è questo, uno di tanti, è questo foglietto che vi sto per far vedere, che è uno dei documenti originali del campo. Questa è l'altra cosa, nel fascicolo che ho trovato all'archivio militare c'erano alcuni documenti che si salvano miracolosamente, perché dopo lo scioglimento della struttura, prima di abbandonarla, tra la fine di aprile e l'inizio di maggio del 1945, i nazisti bruciano tutto, come è successo anche in altre strutture. I nazisti sono stati i primi negazionisti di quel che hanno fatto, che sapevano bene quello che avevano combinato. E tutta la parte amministrativa di Platten, aveva e gli altri, eccetera, furono bruciati. Si salvarono alcuni fogliettini, alcune cose, tra le quali per esempio anche questa, che non c'è l'intestazione del campo, questa era fondamentalmente, come si può leggere, no? Riservato alla corrispondenza, c'è lo spazio alla censura, eccetera, e sono i fogliettini dove mandare le missive, poter scrivere appunto all'interno del campo, e c'è scritto 5.013.11.44, cioè 5.000 copie di questa, di questo materiale per poter scrivere, di questi foglietti per poter scrivere, che vengono stampati all'interno del campo perché c'è la tipografia, che già esisteva a Fossoli, che viene spostata con alcuni altri macchinari anche a Bolzano. E questo è uno dei foglietti che quando gli investigatori del servizio militare italiano arrivano a Bolzano riescono a trovare e a salvare, perché cercano appunto delle prove, eccetera. Oltre a questo, nel fascicolo dell'archivio militare si raccolgono anche quello che possiamo chiamare il regolamento del campo, di come gestire in tedesco, di come gestire i prigionieri, perché era rivolto alle guardie. Probabilmente questo documento era appeso forse nelle baracche, diciamo, dove dormivano le guardie, oppure per ricordare quali erano più o meno gli ordini da seguire.
Le consegne,
di come gestire i prigionieri, gli internati, no, eccetera. In verità questi ordini spesso furono disattesi, perché sono molto più edulcorati, andarono molto oltre, perché qui si dice di evitare violenze gratuite, invece come sappiamo avvennero e come. Però è interessante che questa documentazione viene presa nel Bolzano e recuperata. È recuperata dal campo che poi, come vi dicevo, è questa struttura che vedete. Non è stato facile ricostruire la pianta, ci sono già stati dei lavori fatti anche dall'ANPI di Bolzano, ripeto, anche dall'ANET, grazie alle testimonianze. C'è un bellissimo video fatto dall'ANET nazionale, da Dario Venegoni, anche in 3D, anche grazie a Tiziana Vatiano, fatto molto bene. Però ecco, perché è chiaro, non c'è un progetto, non siamo riusciti a trovare un progetto, non c'è un piano regolatore, e quindi ci siamo sempre affidati alle memorie, come ho fatto anch'io fondamentalmente, grazie anche al lavoro già fatto da altri storici. Però siamo riusciti, anche confrontandomi spesso con Dario, a quantomeno, cioè arrivare a definire quasi tutto. Come vedete, il campo di Bolzano, che continua ad essere edificato, questo è quasi alla fine, cioè quando è tutto costruito. Come vi dicevo, il padiglione A e il padiglione B, che sono questi due hangar militari, furono conclusi già nella primavera del 1944. Però continuavano ad essere costruiti, siamo in Lecelle, il posto dove tutti gli internati speravano di non andare a finire, furono edificati successivamente, come anche tutte le baracche in mezzo che vedete, per i servizi, altre strutture intorno, le fabbriche fuori, c'era una falegnameria, c'era una tipografia, c'era una sartoria, c'è una stalla, cioè anche lì ricordare sempre che inizia ad essere sfruttato poi dopo l'estate del 44 anche come luogo di produzione, piccola produzione, ma che creava una piccola economia cui i nazisti poi facevano i loro sporchi interessi. Per dire, c'è la tipografia che non solo stampava anche per il comando di Verona a basso prezzo, che utilizzavano probabilmente gli internati, ma stampava anche per produttori locali. Abbiamo ritrovato, poi racconterò la storia di questi cliché, anche le etichette del vino, per produttori di vino locale, chiaro, andavano lì e pagavano meno. No, se noi tutti forse avete visto il film Schindler List, no? Ma lì assolda materiale umano, poi vabbè di salva per fortuna, però immaginiamoci anche qui queste strutture servono a far questo, anche la sartoria, poi vedremo perché è un luogo interessante. Comunque, per dire, questo è il campo più o meno alla fine. Vedete, 24 è la sede di dove la villetta dove è statito il comandante, sta fuori dal campo. Anche gli altri comandi, anche il vicecomandante stanno in alcune villette fuori. E qui c'è invece il corpo di guardia che hanno una serie di cose. E qui vedete la via Resia, dove oggi purtroppo, sapete, è rimasto ben poco, c'è qui l'ingresso, adesso il muro, per fortuna, con un progetto tra il comune e l'ANET forse riusciranno a mettere i nomi, e per poco è rimasto anche valorizzarlo al meglio. Vi volevo far vedere questo perché ci fa capire come, quando Fossoli viene dismesso e col trasferimento a Bolzano, Bolzano, vedete, diventa nella parte ancora sotto l'occupazione antifascista il campo nazionale di fatto. Certo, c'è anche la riserva di Saltaba, ma è più per il litorale adriatico, per l'altro settore. Da qui, dalle carceri di Torino, di Genova, di Verona, eccetera, partigiani, ebrei, fascisti, renitenti alla leva, parenti di renitenti alla leva, in particolare di quel territorio, vengono presi come ostaggi, li ritroviamo all'interno del campo di Bolzano. E quindi oggi, per esempio, più o meno anche qui, perché molti nomi ancora si riescono a ricordare, sappiamo più o meno, stando sempre con molta attenzione, circa 9.500 persone sono transitate all'interno del campo di Bolzano e oltre 3.000 quelle di Bolzano. tra cui tantissimi politici. Mauthausen naturalmente è il campo principale in cui arrivano, anche quello di Innsbruck, di Reichenau, e poi naturalmente Auschwitz per quanto riguarda la deportazione razziale, soprattutto, non solo quella, molte donne a Ravensbrück, che è il campo femminile, e Flossen, Budapest, eccetera, adesso lo vedete da questa cartina, che ci fa capire bene, anche, ripeto, come questa ragnatela, no? Come Bolzano ritorni al centro, prima era Fossoli e poi il campo nazionale di fatto è Bolzano. Se andiamo a vedere, ecco, questo è il luogo che tutti gli internati, insomma, come dicevo, cercano di evitare, che sono il blocco celle, sono le celle del campo, qui dove si tortura, qui dove sono stati ammazzati Nissen, Loghera ed altri, e qui dove tanti partigiani, ecco, anche i italiani, sono stati segregati perché parlassero, e qui dove vengono rinvenuti poi i cadaveri uccisi da Mischa, da Otto Stein, poi vedremo dallo stesso Colonia, e da, anche con delle complicità spesso del Claudio Pate e di Hans Hage, che era il capo della vigilanza, diciamo, della disciplina, il vice comandante, perché Paola Pazzen poi era la sua amante e anche lei spesso non disdegnava di andare a vedere come si torturavano, e tutti ricordano anche delle violenze gratuite, in particolare non solo alle donne ma anche agli uomini. Il blocco celle, ripeto, è un luogo incredibile perché tutti i testimoni, diciamo, raccontavano in questo luogo come si sentissero le urla, anche se attutite da cosa. Ecco, qui quando pensiamo ai nazisti, e a chi organizza queste, ecco, dicevo, degli esperti, mettono questo isolante in legno, con forse bocche da lupo, qui che fanno filtrare pochissima luce, perché le urla non si sentano, no? Quando li torturano all'interno delle celle. E questa è una delle foto inedite che invece ho trovato all'archivio di Washington. Perché quando arrivano gli alleati, Manfred, subito dopo la dismissione, arrivano lì e fanno delle foto, iniziano a cercare i responsabili, e quindi queste foto che vedete, questa forse è già conosciuta perché anche dopo le donne la fatto, questa è la poca luce che arrivava dentro queste celle molto strette, e ripeto, straordinaria questa, quell'immagine di prima, anche questa, perché ci raccontano il luogo quando i crimini sono stati consumati da poche settimane, da pochi giorni. Perché gli alleati fanno tutta un'inchiesta su Bolzano? Sì, loro dagli accordi di Mosca del 1943 ottobre del 1943 hanno dichiarato tutti gli alleati che i crimini commessi dai nazifascisti saranno perseguiti e via dicendo, però qui in particolare perché dentro il campo di Bolzano vanno a finire anche dei loro soldati, dei loro anche ufficiali, alcuni uccisi poi nella fucilazione della caserma Ringone nei famosi 23, il 12 settembre del 44, altri sediziati all'interno della struttura, e quindi vogliono giustizia in particolare per i loro soldati. E poi scoprono, facendo l'inchiesta, ampliando, che sono stati uccisi anche appunto degli ebrei italiani, sono stati torturati e sediziati anche, eccetera, 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 no? Cercando di prendono alcuni dei responsabili e li fanno parlare. Nella documentazione italiana poi c'è un'altra cosa importante, cioè importante perché ci fa capire come questi sono degli uomini comuni che vivono il campo in un certo modo, che fanno il loro lavoro e poi si vanno a divertire, e dentro la struttura realizzano anche una specie di rivista goliardica, il Bildzeitung, la rivista della Fiera, che tuttora si fa nella goliardia tedesca, anche in alcune stazioni, no, per prendersi in giro, come se fosse un giornalino universitario che fa la parodia di quello che accade. Avevano il tempo anche di fare questo. E il Bildzeitung sono degli acquerelli che dentro questo fascicolo nell'archivio degli ufficiali, cioè nell'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito, non siamo riusciti a capire ancora chi fosse il disegnatore e il pittore che fa questi acquerelli, sicuramente un sudtirolese, da quello che c'è scritto, poi chi leggerà il libro vedrà altri particolari, che sono fatti molto bene. E si vede Hans Hage che passa il tempo a schiaffeggiare, perché questo lo ricordano tutti, e lui arrivava e picchiava sangue, diciamo, schiaffeggiando. Infatti qui lui continua a schiaffeggiare, Tito sta nella sua villetta e chiama per dire Zonetti, il vice comandante, cioè lo prendono un po' in giro, serviva appunto, e sono almeno due o tre fascicoli, io penso che siano stati sequestrati a casa della Plattner, quindi nel campo viene bruciato quasi tutto, ma a casa della Plattner, immagino è stato trovato questo che qui vedete insieme a Ansage, che giustamente Bartolomeo, cioè, era curioso anche di vedere finalmente il volto, ecco l'altra cosa di questo mio libro, è che dà un volto ad alcuni criminali, di cui abbiamo sentito parlare da tanto tempo, grazie a delle foto, anche queste io penso sequestrate a casa della Plattner. Qui si vede lei insieme a Ansage, il suo amante, che dopo aver finito il turno di lavoro vanno a bersi un bicchiere in un mare, oppure a divertirsi fuori. Insieme a questi personaggi poi abbiamo quella che è rimasta nell'immaginario di tutti gli internati, la famosa tigre, la lacchera. Non vi dilungo perché la sua storia è da spy story, però qui parliamo di una professionista della violenza. Lei è stata addestrata fin da giovane a come gestire un blocco femminile in un campo di concentramento. Si fa le ossa a Ravensbrück con l'arma ed Daniel, che poi va ad Auschwitz e sui sottocampi. Quando Auschwitz più o meno sta per essere liberato, ripara a Berlino e la mandano a Pensano. Ci fa capire anche l'importanza, no, della geografia, dei campi, delle messe concentrazionali di Bolzano, che come sapete ancora non è toccata, si pensa che possa, ecco, se non a caso sarà l'ultima sacca, diciamo, tra virgolette, della rotta tedesca in Europa. La tigre, soprannominata così per le violenze, quando lei arriva nel gennaio del 45 e inizia subito a maltrattare, umiliare le donne, le fa spogliare davanti ai secondini, gli rasa a zero i capelli e via dicendo, non vi sto a raccontare niente. L'unica cosa che devo dire è che la storia della sua storia, perché poi dopo in guerra fredda sarà soldata dalla CIA come spia, quando torna a Berlino.
Von Braun,
assolutamente. E qui vedete l'altro personaggio, qui non dico nulla perché già fosse più conosciuto, Mr. Sartre, ecco, l'altra novità, oltre ad alcune piccole notizie in più che le varie deposizioni ci hanno dato su questo personaggio, che poi grazie al lavoro di Bartolomeo, per fortuna, almeno uno che ha pagato, diciamo, anche se tardi, però almeno quello, e ci ha consegnato una cosa importante, certi crimini sono imprescrittibili e via dicendo, anche se ci abbiamo messo un po' di tempo. Diciamo. E il libro ci dà qualche notizia più su Otto Sain, poi è scritto in vari modi, ci dà qualche notizia in più, perché capiamo che non è ucraino ma è un lettone tedesco. E qualche elemento
Tito a me ha detto personalmente, a me quando lo interrogai in Detmold, ha detto che era polacco.
Che era polacco,
due mesi prima di morire, quando cercò di raccontare qualcosa.
Però ecco, rimane un personaggio, Otto Sain, che era il compare, diciamo, di malefatte di Cypher. Lì si dice che è un tedesco polacco, comunque tedesco lettone, però
post-Deutsch,
sicuramente, di quel parte del corridoio, no? Di Danzica con la parte prussiana della zona dei paesi baltici. Però ecco, è rimasto nell'ombra, questo dalla schede che fanno gli alleati, perché lo cercano, gli alleati nel dopoguerra appunto cercano queste che riescono quasi tutti a fuggire. Ora, nell'evoluzione anche della storia del campo di Bolzano, non possiamo dimenticare che man mano, come è accaduto, man mano che viene costruito, man mano che arrivano sempre più prigionieri, diventa un arcipelago concentrazionario lo stesso sul Tirolo, con i suoi sottocampi, di quale conosciamo alcune cose ma molto poco rispetto a sappiamo per esempio che per quanto riguarda alcuni distaccamenti dei puntini rossi più piccoli, comunque copre un po' quasi tutto il territorio, come vedete, sono veramente magari qualche decina di uomini che vengono mandati lì per esigenze militari, ascoltare qualcuno, lavorare su un su un terrapieno per la, oppure come accade invece in alcuni sottocampi più importanti, penso a quelli di Vitello, due caserme dove no, servono per macchinari militari, smontare, montare pezzi, quindi ci sono alcuni centinaia di persone, di prigionieri a lavorare. Oppure quello di Merano, il sottocampo di Merano, serve a fare una cosa importante, cioè il campo di Merano è un campo che poi si allarga su due, a Maia Bassa, per chi conosce Merano, su due caserme, e serve a fare cosa? A stoccare beni razziati sul territorio. Quadri, avete sentito ultimamente la richiesta dei quadri che stanno in Germania, razziati dai tedeschi che si richiedono, eccetera. Opere d'arte, ma anche beni bestiali e tutto il resto, che viene impacchettato al sottocampo di Merano, dove lavorano anche delle donne, e da lì trasportato in Germania. Ecco, questo, ricordiamo solo sempre questo aspetto predatorio di interesse personale, di arricchimento personale delle SS. Merano serve a quello. Poi c'era la Galleria del Virgolo, famosa, dove si trasferisce la fabbrica Tigni, che non è internata in Italia italiana, in Italia, della ditta, che sta prima a Ferrara per gli stessi motivi, e viene trasferita a Bolzano. Nella Galleria del Virgolo c'è un tunnel,
Virgil Tunnel, no?
Per antiaereo, quindi lì sotto si può continuare a fabbricare una cosa fondamentale, che sono le cucine di sfera.
Kugel Lager Fabrik, no? Parole corpo. Kugel sono
le sfere. E questo è un altro documento che sta nell'archivio militare italiano, l'ho recuperato lì, che è una SWAS, cioè un pass, diciamo, per probabilmente qualcuno che è stato assoldato. Ecco, quando l'altro giorno ho presentato il libro a Bolzano, si sono avvicinati alcuni anziani che all'epoca erano giovani, che si ricordavano bene cosa accadeva nel lager, sapevano alcune situazioni, quando si dice qual è il rapporto tra una struttura del genere e la popolazione locale, e loro hanno detto: noi corsi giovani sapevamo bene, quando passavamo lì con il treno che andava verso Merano c'era qualcuno che lanciava delle mele, c'era qualcuno che stava, e vedevamo anche questi che andavano a lavorare al Virgolo, che non è che scomparivano, no? Erano scortati, e lì lavorano anche degli operai assoldati, cioè non civili, no? Quindi, come dire, il livello di conoscenza era abbastanza elevato. Qui vorrei andare avanti perché, ecco, per farvi capire, questo per esempio sono delle deposizioni rilasciate da alcune, ecco, per dirvi anche decifrare, non è stato semplice, sul campo di Merano. Andrei avanti in velocità perché questo ci interessa fino a un certo punto. Merano, vedete, era l'altro posto, oltre al campo, era il lazaret per i nazisti, dove vanno a finire i soldati feriti, il luogo termale, eccetera. Questo è l'altro luogo di Bolzano che fa, diciamo, da paio al campo di concentramento, che è il comando di corpo d'armata, perché una parte delle celle dipendono direttamente dal comando di corpo d'armata, dove c'è la Gestapo. E qui, nelle celle del corpo d'armata, che vengono realizzate all'interno delle cantine di questa struttura, dove prima c'era il corpo d'armata dell'esercito italiano, dopo l'8 settembre diventa una struttura così enorme e funzionale, i tedeschi la usano per installare all'interno il proprio comando, con tutti i servizi, tra i quali prende servizio in questo luogo, se andare avanti, questo signore qui, che è August Schiffer, il capo della Gestapo. Qui ci troviamo di fronte a un professionista, a un signore del terrore, come un bellissimo libro che è stato anche presentato qui, e ha raccontato di alcuni di questi personaggi che si muovevano a Verona e non solo. August Schiffer, anche lui da giovane, viene addestrato nelle SS e lo addestrano a fare una cosa fondamentale nella guerra antipartigiana, a reclutare spie per disarticolare la resistenza, pagandone naturalmente. Lui si fa le ossa in Polonia, poi in Ucraina, e poi viene trasferito a Trieste, e lì anche si rende responsabile delle decisioni di diversi partigiani, e poi, siccome ha dei problemi di salute, Trieste è più umida, lo mandano a Bolzano, dove l'aria è più salubre. E anche lì riesce ad infiltrare delle spie, e spesso, questo è il luogo di tortura, la famosa stanza delle caldaie, sotterraneo nel corpo d'armata, dove ho cercato di entrare per capire fossero rimasti dei segni, perché poi sono delle foto dove fanno gli alleati, sono sempre foto fatte dagli alleati, perché qui vengono torturati anche due prigionieri, ci sono delle altre foto dove ci sono dei graffiti come accade in via Tasso, come in altre prigioni, dove lasciano dei pochi sentieri, delle proprie l'ultima voce prima di, no, di andare a Tatipolo o di essere torturati o non stanno bene. E mettono in scena come avvenivano le esecuzioni all'interno del corpo.
Questo è un soldato americano, è una simulazione.
Questa è una simulazione e simula l'uccisione del capo della resistenza bolzanina, Manlio Longone, a cui è dedicato cittadino d'arte, della biblioteca, la via, eccetera. Che è questo signore che qui vedete, che in un territorio così complicato come sul Tirolo, iniziava ad organizzare una resistenza più articolata. Certo, parliamo sempre di una fase di resistenza civile complicata rispetto a quella più organizzata, che poi ci sono anche dei familiari dei resistenti a Trento e Belluno, dove invece magari c'è l'aspettativa, c'è anche chi va in montagna, no? Penso al vario territorio più organizzata militarmente. Qui è molto più complicata anche la divisione tra le due resistenze quasi parallele che non si toccano mai, cioè la resistenza italiana e quella tedesca, che hanno una visione anche di come dovrà essere gestito il territorio in futuro. Quindi capite bene, una resistenza più non armata, cioè civile, però è fondamentale, perché serve ad aiutare cosa? Dall'altra parte quello che si muove anche dentro il campo, perché anche dentro il campo si formerà una resistenza attraverso il CNR. Non scordiamocelo mai, che lì vanno a finire la maggior parte dei capi della resistenza politica, no? Dalle varie carceri catturati a Milano, Torino, eccetera. Quindi il livello politico è molto alto all'interno della struttura, eh? Un po' come accade in alcune isole di confine dove si ritrovano le migliori teste pensanti poi, no? Dell'antifascismo italiano ed europeo, se pensiamo a quello che va a ideare Spinelli. Ucciso Longone con quel. Cosa si intende? Qui lo sappiamo dalla testimonianza dello stesso August Schiffer, che viene catturato dopo un lungo, non ve lo racconto, lo leggerete nel libro, dopo delle peripezie riesce a sfuggire la prima cattura, torna in Germania, cioè sarà catturato molto tempo più tardi e alla fine sarà giustiziato, ma più per chi ha ucciso le prigioniere alleate, questo non glielo fanno passare. Di Manlio Longone lui dirà, ha ucciso anche Manlio Longone, ha dato l'ordine di ucciderlo, poi saranno i suoi sottoposti a farlo, che dà l'ordine di impiccarlo, diciamo, quasi come una carota, e di mettere in giro, ed è questa la cosa che in città a Bolzano ancora qualcuno crede a questo, non è, speriamo di no, però che si sia suicidato, mettono in giro la voce che Manlio Longone si fosse suicidato, perché aveva parlato e quindi no. Invece no, lui stesso che ha dato l'ordine dirà: abbiamo ucciso Manlio Longone perché mentre lo stavamo torturando, con i tre livelli di tortura che descrivono molto bene, cioè il primo, strade, sangue, eccetera, poi il famoso pendolo, non ve lo sto più a descrivere, e poi naturalmente attraverso la corrente elettrica, non vi dico dove, lui ancora non parlava, dovevamo, diciamo, torturarlo un po' di più, ma cosa accade? Nel trasferimento dalla cella al luogo di tortura riconosce la spia che era infiltrata, e allora a quel punto bisogna eliminarla, perché se no ci bruciava, no, la possibilità di continuare a disarticolare una resistenza locale. E per questo, cioè, lo dichiara Schiffer, eh? Sono troppo in ritardo?
No, non so, il tempo che c'è.
Io ancora 5 minuti.
6 meno 20 sono.
Spero di non annoiarti. E anche lui viene appunto ucciso con questo motivo, e lo dichiara lo stesso Schiffer, che è da loro. E la resistenza locale viene ereditata da Franca Turra, una donna, e la resistenza bolzanina è fatta anche di tante donne.
La
mamma di Dario Venegone Cuculini, che sta dentro il campo, che dicevo c'è un rapporto da Trento e fuori, anche un collegamento con la CNN di Milano, sembra incredibile ma è così. E poi Ferdinando Visco Girardi, che la stessa
è scritto Girardi, errore.
Questo è il maledetto, lo scrive
mancato
Buffalino, ma questo è un errore mio di scrivere, che è un po' più Girardi, lei o Girardi è il figlio. Cosa accade? Che la stessa segretaria di Schiff, è interessante perché gli americani riescono a prendere tantissime di questo apparato, dell'apparato amministrativo. Sono tutte donne amanti dei propri
segretari a tutto fare.
E hanno un ruolo fondamentale perché assistono agli interrogatori e trascrivono tutto. Chiaro, poi viene tutto bruciato, però ricordano, stavano lì e stanno dei segreti importanti di come funziona questo ruolo. Sono gomito a gomito con i comandanti. E lei, la Roy, che viene catturata, gli dirà, da, purtroppo da Ferdinando Girati, non siamo riusciti a ricavare nulla, più volte torturato con i tre livelli, lui non ha mai parlato. Cioè, Longon viene ucciso e quindi gli dice peccato, perché se l'avessimo torturato di più magari parla. E di lui dice questo, no? Ecco, quindi quando... Qui non voglio, cioè, non voglio usare la parola degli eroi, però per non mettere in difficoltà altri, queste persone hanno, cioè, stavano lì sotto, io non so, come dice Troisi in Vincere da Tre, se mi dicono che domani mi torturano, io inizio a parlare dal giorno prima, no? Quindi mettiamoci nel contesto. Comunque la resistenza locale riprende con molta difficoltà, perché Schiffer effettivamente piega anche quel poco che poi arrivava nel campo, però grazie al lavoro che fa in particolare Pancatura e le altre donne che sono e altre, diciamo, altre che si mettono a disposizione, continueranno ad arrivare almeno qualche notizia, qualche aiuto, che era fondamentale. Poi la stessa Ada Puffolini sarà scoperta e andrà a finire nel blocco celle, proprio perché continua questa attività. Dentro il campo, non dimentichiamolo mai, seppur divisa nelle varie correnti, ci sono le organizzazioni politiche. Cioè l'EN si riorganizza all'interno, sono democristiani, comunisti, socialisti, ci sono tutti gli azionisti, con delle divisioni anche preoccupanti, con dei dibattiti anche preoccupanti, però è interessante capire anche questo. Andiamo avanti e vi faccio vedere questa immagine, che è una foto che viene trovata probabilmente a casa di Paola Plantner, la Plantner, Hage, König, colui che si occupava dei prigionieri, una signorina non si sa bene.
Secondo me è la Plantner.
No, la Plantner è questa.
Non è quella.
Questa, no, la Plantner è questa, no, questa è troppo più giovane. Questa è una giovincella. E Lettner, questa è la Longo, cioè c'è scritto, no? Quella è. E Lettner, che era uno che si occupava della logistica, e qui li vedete nuovamente a bere, cioè, e questa è la cosa, io capito, l'ho chiamato no? Il tempo libero dei carnefici. Quando smontavano, andavano per i masi, facevano le loro bevute, andavano nei ristoranti. Questa è la Longo, addetta alla censura, quando vi dicevo, in un campo di concentramento poi abbiamo un apparato amministrativo che è fondamentale per mandare avanti una struttura del genere. Andiamo avanti, qui li vedete che fanno le passeggiate, le scambiate. König era quello che faceva le foto, probabilmente queste foto le ha date la Plattner, e quando è stata perquisita, è una mia ipotesi, perquisita la sua casa, sono state ritrovate. E ci dicono anche quale fosse diciamo, il rapporto e come si muovessero al loro agio i tedeschi nel territorio. E qui vedete il famoso Grisdagen, la rivista della birra, probabilmente, ecco, dicevo, è stato preso questo fascicolo a caso della Plattner. E ci sono questi disegni.
Dolmo, è la versione di Dolmetscher, vuol dire interprete, traduttrice.
Traduttrice.
Sì. La bilingue, ad esempio.
La Plattner la faceva anche questo, sì, oltre che segretaria. E qui vedete Antaghe, che prima la Plattner che continua a dargli il suo cuore.
La bionda e la bruna, no?
Ma lui, dopo l'arrivo della Tigre, abbandona la Plattner e l'amante del comandante della Escherlina sarà la Tigre. Adesso non voglio raccontare il campo con una serie di amorazzi, no. Però diciamo, era questa, uomini comuni che vivono in questa situazione dove lì si uccide, si massacra, eccetera, e loro vivono come se nulla fosse, la loro quotidianità. Scusate, torno indietro. L'altra cosa incredibile è che, come dicevo, il campo è una sartoria. C'è un capo magazziniere, la sartoria fa dei vestiti che le SS usano per regalarle alle donne di Bolzano, che vanno in giro nel migliore vicino a questa piazza Valter, l'hotel Grassi c'è tuttora, poi c'era il hotel Vittor che è stato distrutto, vanno in giro tutti con questa stoffa pregiata. E quindi, ripeto, questa è una rivista allegorica, però ci racconta molto anche delle testimonianze. Qui vediamo lui che scende e tutte vanno in giro così. Quando ho trovato anche la foto di una delle segretarie del campo con la stessa stoffa, più o meno, adesso non è neanche mia, ma intuisco che anche anche molto avvenente, una di queste che probabilmente prestava servizio all'interno del campo. Andiamo avanti, ecco, questo è l'altro König che prende tutto quello che può razziare dalle persone depostate, valigie, oggetti, eccetera, e li spedisce, qui c'è scritto Brenner, oltre Bennero, per fare mercimonio e propri interessi. Il magazzino, nonostante il cane, lui continuerà sempre a depredarlo, e questa è l'altra parte straordinaria di documenti, poi devo ringraziare veramente Dario Benevoni e l'ANET, che l'hanno realizzata dalla tipografia Francinetti. Questa è una foto scattata a Milano, dopo che la tipografia Francinetti, dove si stampavano volantini antifascisti, una tipografia, diciamo, di resistenti, viene scoperta e i nazisti prendono tutto quello che possono. Questa è una foto subito dopo, no, l'arrivo dei nazisti, lasciano tutto così in disordine e prendono anche dei macchinari che portano a Bolzano, perché quelli che hanno, sì, funzionano, ma c'è bisogno di stampare, come vi dicevo, anche per dare un servizio a chi è fuori dal campo, oltre che stampare anche per la stessa organizzazione liberonese, che ci poi vedremo dei cliché. Che è successo? Che nel dopoguerra i Francinetti richiedono, almeno, dicono, ridateci le macchine, sappiamo dove sono, e poi negli anni 50, se non ricordo male, fine 40, eccetera, vengono riconsegnati questi materiali. Sotto questi macchinari c'è una cosa incredibile, scusa se spiego, viene rinvenuta questa busta per tenere delle fotografie con la scritta campionari dei lavori eseguiti a Bolzano. Ci sono i cliché delle stampe. Adesso magari la tipografia li mette sulla memoria del computer, eccetera, ma cioè, all'epoca invece ognuno teneva una copia. E qualcuno l'ha attaccato sotto uno di questi macchinari e sono stati, diciamo, scoperti dai francesi e consegnati all'ANET. Ed ecco uno, cioè ce ne sono diversi nel libro di questi cliché, quindi grazie a questo sappiamo per esempio l'orario della lavanderia, quando le donne potevano andarsi a fare la doccia, gli orari appunto dei bagni, l'orario di come veniva gestita anche tutta l'organizzazione dei trasporti, quante donne, quanti bambini, quanti ebrei, quando dovevamo partire, nel libro ripostiamo parte di questa documentazione, quando anche a Verona avvenivano alcune cose rispetto al comando che stampava, ripeto, per tutta l'area anche sotto occupazione. E ci sono anche delle cose incredibili, cioè questo è per male un avviso per l'igiene e la pulizia, vietato sputare e gettare carte ed altri rifiuti per terra, cioè mentre lì il sangue scolgava, però bisognava tenere il posto lindo e pinto, no? Cioè, veramente viene quasi rabbia pensare che questo era uno dei cartelli che poi non utilizzava. Per cercare di concludere, questa è la foto fatta dal prof. Edotti, che tra l'altro è stato anche internato
molto chiaro, però.
Come?
Molto chiaro, perché sono le baracche, i blocchi a destra e a sinistra, e al centro le officine, lavanderia, mensa.
No, sì, questa c'è la mensa e l'infermeria.
Sì.
Però è qui il blocco cello.
C'era in fondo.
Sì, sotto in fondo. Sì. E questa foto è nell'immediato dopoguerra, perché come dicevo il campo viene dismesso quando i nazisti iniziano ad avvertire che lì sta accadendo qualcosa, c'è un ordine che parte da Verona. Arthur dice dovete eliminare tutti i prigionieri di terza categoria, che sono i politici più pericolosi e gli ebrei. Li dovete eliminare. Tito dice io non me la sento. Siamo verso il 25-28 aprile del 45. C'è un conciliabolo. No, lì non è finito ancora nulla. Lì verrà liberato il 3 maggio. C'è l'ultima ridotta.
Alcuni vengono mandati a casa prima.
Aspetta. Arrivo, se non vi fa parlare. Allora, che succede? E questa è la parte nuova, appunto. Ognuno scarica sull'altro la responsabilità di assumersi la colpa di ammazzare le persone quando sanno che da lì a poco, già c'è stato il 25 aprile, eccetera, il territorio sarà In più che succede? Che in quel territorio arriva lo stesso Haster da Verona, da parte del comando, trova rifugio lì. C'è il famoso accordo, non si capisce bene, no? L'accordo, nel cosiddetto, diciamo, per male accordo Sunrise, di lasciare stare tutta una serie di situazioni che possono accadere nell'immediato dopoguerra, vendette e via dicendo, e lì trovano rifugio diversi criminali. C'è un bel libro che si chiama La via segreta dei nazisti di Schleicher, che racconta perché lì l'ultima ridotta, lì passerà anche Mengele, arriva Fritzke in quel territorio. Nessuno dice che qui, se facciamo anche questo, magari si solleva anche la popolazione, cioè non è una cosa ammazzare alcune centinaia di persone in poco tempo, perché, ripeto, siamo lì perché tutto finisca effettivamente, come diceva la signora, sta per finire tutto, diciamo, già c'è stato il 25 aprile. Nessuno, da Haster scarica su Schiff, Schiffer scarica su Tito, Tito diceva, ma cioè, alla fine decidono di liberarli, anche non si sa bene, qualcuno ipotizza perché c'è questo accordo, altri per altri motivi, comunque sia, l'intenzione di eliminarli c'era, e adesso abbiamo anche la prova che c'è stato questo tentativo di farli fuori, almeno i prigionieri di terza categoria. Invece cosa accade appunto? Gli danno, come diceva lei, il permesso per farli andare via, un certificato di rilascio. Adesso non sto a raccontare tutta la storia della Croce Rossa, il falso tentativo, tutto, perché magari ci dilunghiamo troppo nei particolari, però ecco, molti alla rinfusa, pian piano, in maniera anche, immaginate, un po' caotica, siamo nell'aprile, a maggio del 1945, con l'Italia distrutta, immaginate tornare a casa, chi magari, tutto il resto, quindi vi lascio immaginare. Però di fatto il campo viene sciolto, bruciano tutto quello che possono bruciare, delle tracce che si hanno lasciato, e fanno un'altra cosa, tentano, ognuno si organizza per tentare le proprie vie di fuga, tentare una propria via di fuga, cioè sia Hage, perché Hage non sarà mai preso, Schiffer, Tito,
gli americani, gli alleati,
sì, furono presi dagli alleati, altri collaborazionisti che stavano lì, anche sui tirolesi, eccetera, poi ci saranno dei processi, l'Albino Colonia preso e via dicendo, ma tanti altri che hanno collaborato sicuramente no. Avete visto quello che rimane del campo? Ci saranno dei processi dalla Corte d'Assise straordinaria, alcuni pagheranno meno, poi con i vari condoni, con le varie amnestie, con gli atti, eccetera, invece di farsi, non so, 15, 20, 30 anni di carcere, si fanno qualche annetto. E quindi, aprile del, assicuro, legga il libro. No, sta dicendo se è matto.
No, è perché...
No, il campo viene sciolto, vi assicuro, alla fine di aprile del 35.
Il papà del nostro presidente, che era stato preso, sì, lui, è rimasto a Bolzano perché faceva il mobiliere e ha fatto i mobili a casa di
Benegoni, Carlo.
E quindi l'hanno mandato a casa prima perché era mobiliere, era prigioniero, ma era mobiliere.
Come dicevo, lì ci sono lo stesso Pitschiller, che è il medico, viene mandato a casa prima, c'è un altro, adesso non ricordo il nome, che viene mandato a Milano perché sta lì ma si comporta bene, cioè c'è anche chi paga per uscire, c'è anche chi paga che magari non sono pericolosissimi, e qualcuno riesce a corrompere, c'è per esempio quella che poi non uscirà, c'è la moglie di Montanelli, c'è tutta la storia della moglie di Montanelli, di Indro Montanelli, quindi diciamo, dobbiamo pensare a questo, ripeto, uomini e donne che per forti interessi molte volte vanno anche oltre, e quello per il quale è stato incastrato Ackman, che dice io dovevo, no, con lo suo processo, io seguivo gli ordini, poi diciamo, infatti quando gli parli dice no, io ho quell'ebreo perché era un amico di famiglia, non ha... allora lei poteva non applicare degli ordini giusti, no? E lo incastrano, dicendo quindi. E questo è quello che rimane oggi del campo, il muro di cui vi parlavo, che speriamo almeno venga tutelato per fortuna sull'intendenza, perché poi nel dopoguerra il campo sarà utilizzato per l'assistenza gli eretici che tornano dal Brennero, sì, per gli orfani di guerra, sinistrati,
bombardati
e via dicendo, avrà una sua evoluzione finché non si decide di buttare via tutto, buttare giù tutto e costruire le palazzine che vedete. I segni di memoria sono arrivati molto tardi, a proposito anche per la complessità della storia di quell'uomo. Siamo in Sud Tirolo, negli anni dopo guerra, fin quando non si firma il trattato di pace, praticamente Legaspi fa un capolavoro politico, un compromesso rispetto a quei confini. E quindi anche queste storie, ripeto, anche per, vedrete anche lì, c'è una lista di molti collaborazionisti sud tiroresi che sono infatti hanno pagato. Non è stato semplice nel resto d'Italia fare i conti, no, con il fascismo, immaginiamoci un territorio di questo tipo. Volevo chiudere con l'ultima immagine di questo, acquerelli che vi dicevo, che fatti molto bene, qui vedete anche il campo con la cantina, le cose, con i recinti, come?
Castelfirmiano.
Castelfirmiano sullo sfondo, visto così sembra, infatti lo è anche un bel posto, con le recinzioni per i prigionieri più pericolosi che si trovavano alla fine di quell'anno nella zona, diciamo, doppiamente recintata, quelli di terza categoria o quelli che da lì a poco sarebbero stati messi su di vagoni per le deportazioni. Concludo dicendo, non so se poi ho risposto alle tue domande, però
magari mi rispondi.
Sì. La vicenda quindi del campo di Bolzano con la mia ricerca e anche grazie all'aiuto di tante persone, di questa ricerca non è solo mia, io ho avuto la testa d'argine di poterla scrivere, cioè senza le testimonianze di chi è sopravvissuto, di alcuni dei loro familiari, senza il lavoro fatto dall'ANES e dall'archivio di Bolzano, senza l'ampia anche locale che tenacemente ha anche cercato di mantenere in piedi questa memoria, senza l'aiuto, che non è una cosa così facile, tra gli storici c'è molta gelosia per monosità di Dario Venegoni, Giovanni Tomazzoni, e senza una mia cara amica ricercatrice Roberta Cairoli di Como, che è lei che mi ha dato, come dire, una parte dei documenti che riguarda Washington, sono queste cose, io non mi occupo di deportazione, non mi occupo di questi temi, e quindi se vuoi puoi continuare a scavare, intanto ti do questi documenti, cosa molto rara nel mondo della ricerca, perché ci sono gelosie, eccetera, via dicendo, eccetera. Quindi questo libro è corale, e siccome qui ci troviamo in una sala importante, perché è dedicata a Berto Perotti, che è il campo.
Il suo papà.
Ecco. a loro che ci hanno fatto capire quanto fosse importante resistere anche in periodi così bui, è dedicata a questa ricerca ed è dedicata magari anche a parlare all'oggi, perché quando ci sono delle leggi disonorevoli e ingiuste, come le leggi razziali, ma non solo quelle, anche quando ti ordinano di ammazzare uomini, donne e bambini o di eliminare qualcuno solo per che non la pensa come noi, qualcuno che dice prima noi e poi gli altri, ecco, queste leggi vanno secondo me disattese. All'epoca in pochi l'hanno fatto, appunto, se l'avessero fatto in tanti il campo di Bolzano non sarebbe esistito. Grazie.